Buongiorno ai nostri ascoltatori, bentrovati da Linda Bressanelli per una nuova puntata di Più Rock Meno Brock. Oggi siamo con Guido Calvi, responsabile di servizio del parco ad Amello, bentrovato.
Buongiorno, bentrovati a tutti.
Siamo con Guido Calvi perché questa settimana si è svolto un importante webinar riguardo alla qualità dell'aria in Valle Camonica. Lo abbiamo interpellato per parlare un po' dei risultati di questi monitoraggi e del progetto Aria Nuova in Valle Camonica che si sta per concludere. Il webinar si è svolto il 2 maggio alla presenza di due esperti di ARPA Lombardia che hanno condotto appunto queste indagini proprio sul territorio della Valle Camonica. Quindi Calvi, come è iniziato questo progetto Aria Nuova in Valle Camonica? Poi arriviamo appunto alla qualità dell'aria di cui si è parlato giovedì.
Ma il progetto Aria Nuova è un progetto proprio specifico di mandato di questa amministrazione, che è stato voluto, diciamo, dall'assessore Pendoli, assessore all'ecologia, all'ambiente qui in Comunità Montana, e il tema è stato quello di andare a vedere, sensibilizzare e capire meglio qual è la qualità dell'aria della valle e andare a sensibilizzare su alcune buone pratiche che possono contribuire a mantenere l'aria in buone condizioni. Quindi questa è la sintesi, ecco, del progetto.
Un progetto che ha visto vari step durante questi anni, perché è partito qualche anno fa e appunto ha portato avanti delle iniziative rivolte ai comuni della valle e ai cittadini.
Sì, è così. Allora, sono state diverse le iniziative, cioè il senso è proprio quello di contribuire a migliorare la qualità dell'aria della valle, perché siamo tutti inseriti all'interno di questa area e ce la respiriamo tutti. Quindi gli step diversi, a partire, diciamo, da iniziative verso tecnici e verso cittadini per la sostituzione degli apparecchi di combustione a biomassa con apparecchi molto più efficienti dal punto di vista energetico, poi iniziative anche verso tecnici per imparare meglio quali sono gli incentivi per sostituire determinati di questi apparecchi, e poi ci sono state delle iniziative verso i cittadini per un uso migliore della legna, cosa molto importante questa, perché non è di tutti, ormai non è più di tutti la capacità di capire come fare ad avere una buona legna come mezzo combustibile. Poi altre iniziative, tra cui l'ordinanza di alcuni comuni di divieto di combustione delle sterpaglie all'aperto durante il periodo invernale, e una, diciamo, iniziativa di monitoraggio che abbiamo fatto però con la collaborazione di ARPA Lombardia, questa, e che è consistita nell'installazione di centraline mobili di rilevazione della qualità dell'aria in più, quindi straordinaria, un programma che si somma a quelle che sono i monitoraggi normali che fa ARPA sul territorio regionale, e i cui risultati sono stati presentati appunto nel seminario del 2 di maggio.
La qualità dell'aria in Valle Camonica viene costantemente monitorata, come sappiamo ci sono delle centraline ARPA, se ne sono aggiunte delle altre mobili. Come è stato avviato questo progetto e quali zone sono state selezionate per monitorare l'aria?
Allora, diciamo, c'è una centralina fissa di monitoraggio della qualità dell'aria, che è una centralina che è stata installata anni fa in comune comune ad Arfo ed è nel fondo valle. E proprio perché questa qui è una centralina del fondo valle, ARPA ha pensato di aggiungere due altre centraline che si chiamano mobili, perché queste le sposta su dei camioncini praticamente, e di cui una è stata piazzata a Angolo Terme e una a Borno, perché si voleva vedere la differenza tra la situazione del fondo valle della bassa valle Camonica e situazione a quota progressivamente crescente in condizioni laterali. E questo è quello che è stato fatto nel corso dell'estate e un inverno, quindi l'estate del 2022 e l'inverno del 2022-23, adesso se non vado errato. Dunque questo è stato fatto per un periodo di circa 3 mesi complessivamente. Dobbiamo pensare che non si tratta solo di avere un camioncino con un sensore che misura qualcosa, non è così semplice, non è così banale. In verità all'interno del camioncino c'è un complesso di attrezzature sofisticate, no, che richiedono per esempio anche la corrente elettrica di un certo tipo per poter funzionare costantemente, e vengono fatti anche dei prelievi di aria, dei veri e propri prelievi di aria e di particolato, in particolare di particolato, che poi vengono analizzati, e quindi vengono fatte poi anche delle analisi per vedere dentro nell'aria che tipo di particelle disperse ci sono e di che natura sono queste particelle, quindi una cosa anche abbastanza complicata e abbastanza complessa. E questo è quello che è stato fatto e che ci hanno restituito come fotografia della situazione sul territorio in questa campagna di monitoraggio.
Dunque in montagna, diciamo in media quota ad Angolo e a Borno, che aria si respira? Quali sono stati i dati più rilevanti emersi da questa indagine?
Ma allora, con una battuta mi viene da dire pulita, però ecco, bisogna leggersi il report che ci hanno fatto. È interessante andare a leggere il report che si trova sul nostro sito per andare ad approfondire. È molto difficile rendere in maniera sintetica tutto questo lavoro, anche molto complesso dal punto di vista analitico, però sì, possiamo dire che sicuramente l'aria della valle ne esce comunque con una qualità buona e sicuramente migliore di tante altre zone della Lombardia. Di sicuro con meno problemi, diciamo, più si sale verso l'alto e con sempre meno problemi, perlomeno questo con riferimento ai punti di monitoraggio che sono stati indagati. E quindi questo è quello che è emerso. Qualche piccolo problema si presenta invece nel fondo valle, cosa che era, tra virgolette, si immaginava che fosse così, e quindi qualche piccolo problema viene confermato esistere nel fondo valle, non della dimensione e non della stessa portata che può esserci invece in una zona come può essere per esempio la zona di Brescia, ecco, la zona della pianura padana. E questo è emerso in maniera abbastanza chiara, comunque di una situazione molto migliore rispetto a quella che ci può essere più in basso, in città. Ecco, però diverso, ecco, con delle caratteristiche di inquinanti diversi e, quello che salta fuori, più marcati, diciamo così, qui in valle dall'utilizzo in particolare della combustione delle biomasse. Quindi questo è quello che il report obiettivamente ci restituisce.
Quindi si va poi a ricollegare a quello che è appunto il progetto di Aria Nuova e a quelli che sono stati un po' i risvolti che avete voluto sottolineare. La legna che si brucia nelle stufe o nei caminetti delle nostre case, comunque ci sembra di fare appunto una buona cosa per l'ambiente, ma tante volte questa combustione crea dei problemi alla qualità dell'aria. Perché?
Sì, allora diciamo però questo, nel senso, perché sennò mi sembra di essere, io non vogliamo che ne esca un messaggio, diciamo, discriminatorio su questa cosa qui. Allora, dobbiamo dire che come tutte le attività dell'uomo, c'è questa che è pure una cosa positiva e ha tanti risvolti positivi sotto tanti punti di vista, presenta anche delle controindicazioni. Tra le controindicazioni c'è il fatto che con la combustione della biomassa si generano delle polveri sottili. Ora, cosa si può fare? fare? Si può, diciamo, a partire da alcune buone pratiche, che sono quelle che sembrano delle banalità, ma non lo sono per nulla, a partire da quelle di avere gli apparecchi di combustione puliti e in efficienza, le canne fumarie pulite e in efficienza, l'intero apparato tecnologico che sia, diciamo, moderno, così come si sostituisce l'automobile, perché dopo 15 anni è vecchia, anche dal punto di vista delle stufe, ci sono delle situazioni e degli apparecchi di combustione, ci sono comunque delle situazioni e delle cose moderne che hanno la possibilità di continuare ad utilizzare la legna e di abbattere e di ridurre tantissimo quelle che sono le possibili controindicazioni che si presentano. Cioè, come tutte le attività dell'uomo, ci sono dei vantaggi e degli svantaggi. Ecco, in questo caso lo svantaggio è quello che si determinano questi problemi. I problemi possono essere particolarmente più evidenti, diciamo così, in particolare nella zona del fondo valle della Bassa Valle Camonica. Perché? Perché c'è un problema meteorologico, quindi non è per colpa di nessuno, ma semplicemente c'è un problema climatico, ovvero si determinano delle condizioni per cui c'è inversione termica, cioè quella che si chiama inversione termica, e quindi tutto quello che viene prodotto a livello di fumo rimane concentrato per tante ore nella stessa zona, perché non c'è passaggio d'aria e quindi rimane lì. Questo è il problema. Questo problema qui chiaramente noi non possiamo risolverlo in altro modo, e quindi questo è quello che succede. E pertanto è interessante il discorso del rinnovamento degli impianti, diciamo, di combustione. Così come può essere interessante anche il fatto dell'evitare la combustione di biomassa all'aperto, fatta soprattutto nel fondovalle, nei periodi invernali, nel momento in cui fa più freddo e nel momento in cui c'è inversione termica. Questo per tenere la qualità dell'aria ad un livello più alto, fondamentalmente quello che noi possiamo vedere da questi risultati.
Poi è un po' il discorso che vale anche per i mezzi di trasporto che usiamo, quindi le macchine più o meno inquinanti, eccetera. Quindi il modo in cui ci spostiamo poi in valle, in cui ci sono tantissime automobili private.
Sì, questo è, va bene, questo è vero, questo è un altro degli effetti, sicuramente il particolato è anche dovuto a questo, però nelle misurazioni, diciamo, che vengono fatte, ci dicono attenzione che la parte più rilevante è quella che sembra essere quella legata proprio alla combustione della biomassa, quindi dobbiamo tenere presente questo aspetto qui, tenendo anche presente il fatto che comunque, pur facendo questo ragionamento, la qualità dell'aria della valle è comunque mediamente molto migliore di quella che si trova appena al di sotto, diciamo così, della zona prealpina, quindi tenendo comunque presente che rispetto al resto della regione la qualità è comunque migliore.
È vero anche che quando saliamo un po' di quota, che guardiamo il panorama, in certi periodi, soprattutto appunto in inverno, in certi periodi dell'anno, vediamo questa coltre, questa cappa che è proprio visibile dello smog.
È questa cappa che noi vediamo è proprio l'effetto dell'inversione termica, quindi della situazione climatica, che fa sì che i fumi che vengono prodotti sotto rimangono sotto. Dobbiamo tenere presente che a livello poi di impatto industriale e quant'altro non è più la situazione della valle degli anni 70, e quindi è sicuramente molto migliorata rispetto agli anni 70 la situazione, e di conseguenza quello che noi vediamo, almeno le analisi che sono state condotte, ci dicono che il particolato deriva più che da fonti industriali, da fonti domestiche e dal trasporto su strada.
E è stato approfondito anche a livello di salute che cosa può causare questo, oppure non ci sono dei pericoli evidenti?
Diciamo che non era uno degli obiettivi. Allora, l'obiettivo qui è quello di capire, rispetto agli standard di qualità dell'aria, dove, come siamo posizionati, ecco. Però sul report che si trova sul nostro sito internet o sul sito di ARPA ci sono poi anche degli approfondimenti in questo senso.
Che invece l'Alta Valle Camonica non è stata presa in considerazione perché comunque non presenta questo problema, oppure è stata una scelta della campagna?
Ma allora la campagna si è concentrata in particolare nelle zone bassa, perché si pensava che, diciamo, i problemi più evidenti fossero nella zona bassa della valle, anche per una questione di antropizzazione, di urbanizzazione. Però nel concentrarsi nella zona bassa, una delle centraline è stata posizionata a Vorno, quindi a 800 metri sul livello del mare. E quindi, diciamo, da un certo punto di vista possiamo pensare in questa fase che possa essere rappresentativa, ecco, di quello che può succedere, diciamo, nelle parti più alte della valle. Chiaramente bisognerebbe poi andare ad indagare e posizionare, però in questo caso si è d'accordo con ARPA Lombardia, era stato visto la zona della bassa valle come più interessante per andare a vedere che cosa succede in quel contesto lì.
Appunto nel contesto dell'ambiente, del parco dell'Adamello, che lo scorso anno ha celebrato i suoi primi 40 anni, le iniziative non si fermano qui, c'è nei prossimi giorni un importante convegno a Piancogno di cui parliamo con Guido Calvi, cogliamo l'occasione per ricordare appunto questo appuntamento, i diritti del suolo, di cosa si tratta?
Questo è un altro tema di carattere ambientale, si parla pochissimo di suolo, nel senso, e alle volte lo si dà per scontato, in verità è, diciamo, anche dal punto di vista tecnico, no? Il suolo è fonte di vita, questa qui è una, diciamo, sembra quasi una frase fatta, ma non lo è, cioè in verità dobbiamo cominciare a capire che il suolo è uno degli altri elementi naturali che fanno parte, diciamo, del sistema nel quale tutti noi siamo inseriti, e non è semplicemente un substrato inerte come se fosse una sabbia qualsiasi, ma in realtà pullula di vita, ed è quello che consente, diciamo così, alle piante di crescere, agli animali di poter vivere, consente la produzione agricola e consente, diciamo così, proprio esattamente anche la vita, che consente a noi anche di trarne un utile e un vantaggio. Quindi parlare di suolo e di come trattarlo e di quali sono, diciamo così, gli elementi che lo caratterizzano è anche un modo per conoscerlo meglio e quindi per tenerlo in considerazione di più in tutta una serie di attività umane, a partire dalla pianificazione del territorio, no? Dove comunque bisogna sempre fare attenzione a evitare il più possibile il consumo di suolo, questo perché lo vediamo tutti, gli spazi di terreno libero non costruito che sono presenti nei nostri fondovalle sono sempre di meno, ma non dimentichiamoci che per mille motivi questo suolo libero è, appunto, può essere fonte di attività per le aziende agricole, può essere sede diciamo di boschi, e in qualche modo è uno spazio libero a disposizione di tutti, quindi è un altro degli elementi naturali dei quali si parla poco, ma sui quali una volta ogni tanto è bello fare degli approfondimenti, è utile fare degli approfondimenti per conoscerlo meglio, per rispettarlo.
Dunque, appuntamento è venerdì 10 alle 2:30 del pomeriggio, appunto a Borgo Glaze La Piancogno, con tre professori di prestigio, per parlare appunto di questo tema.
Visto da punti di vista diversi, sono tre professori di tre estrazioni diverse, chi lo vede più come un substrato di vita, come dicevo io, quindi con il punto di vista del pedologo, cioè della persona che si occupa dello studio dei suoli. È un mondo questo davvero affascinante, perché apparentemente è tutta terra quella che abbiamo sotto i piedi, ma nella realtà dei fatti chi studia queste cose sa benissimo che c'è terra e terra, e che la stratificazione, la composizione, il cosa c'è dentro in questa cosa qui fa una grande differenza tra riuscire a coltivare qualcosa oppure non riuscirci, e riuscire a farci crescere qualcosa oppure no. Visto dal punto di vista invece di chi si occupa della pianificazione del territorio, e quindi visto dal punto di vista di chi sostanzialmente ci deve guidare nelle scelte in maniera tale che ci sia uno sviluppo urbano, ma che questo non vada a consumare completamente questa risorsa naturale che non è riproducibile, che non è così facilmente riproducibile, e visto dal punto di vista invece del geografo che inquadra in qualche modo l'utilizzo del suolo in una dinamica, diciamo così, di sviluppo delle Alpi, e che quindi ci dice, ci porta una visione di quella che può essere una dinamica dello sviluppo delle Alpi nel prossimo periodo, con un punto di vista molto interessante.
A proposito di Alpi, per chiudere la nostra intervista facciamo un breve punto su quello che è stato questo inverno, e soprattutto su quello che sono stati i risultati del progetto Climada, che ha coinvolto anche il Parco dell'Adamello e la Comunità Montana, quindi le indagini sul nostro ghiacciaio dell'Adamello in questo momento molto particolare e critico.
Ma allora sì, il progetto Climada si è concluso e ci sono gli atti disponibili. Chiaramente la cosa, diciamo, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, spero non fino alla noia, però penso che siamo arrivati quasi alla noia, nel senso, è evidente a tutti che se il trend climatico rimane questo, il ghiacciaio dell'Adamello ha più o meno un 40 anni di vita, ecco. La cosa diciamo che a me impressiona molto è che 40 anni fa, quando è nato il parco, in uno dei convegni che era stato fatto, venivano definite le nevi ghiacciaie dell'Adamello come perenni, no? Si diceva le perenni nevi, il ghiacciaio dell'Adamello perenne, come un qualcosa di scontato, e addirittura quella che veniva definita la grande tazza d'argento, no? In chiave turistica. Perché sembrava questa immagine, rappresentazione del pian di neve, la grande tazza d'argento che sta sopra la Valle Camonica, quindi questa rappresentazione quasi romantica del ghiacciaio dell'Adamello. In verità, tra 40 anni la grande tazza d'argento sarà diventata semplicemente un bacino d'acqua, e quest'acqua qui se ne sarà probabilmente anche andata. E quindi questo è quello che probabilmente è il destino del ghiacciaio se continua questo trend climatico. Chiaramente questo deve essere in qualche modo quello che si dice è un avviso, un avvertimento, un segnale, un allarme. Non ci sono sistemi che noi possiamo mettere in atto per trattenere il ghiacciaio, anche ammesso che lo si ritenga opportuno fare. Deve chiaramente essere un po' un avviso, un termometro di quello che sta succedendo sulla terra. In verità, concretamente, poi in valle sono anche tanti altri i segni del cambiamento climatico a cui dobbiamo stare attenti, no? È del tutto evidente gli scivolamenti di massa, le frane che si vedono, che diventano sempre più importanti, così come abbiamo potuto vedere gli effetti di tempesta Vaia, del Bostrico poi, e così come possiamo vedere abbiamo avuto un'estate totalmente siccosa due anni fa. Insomma, siamo di fronte ad un periodo in cui non riusciamo più a dare per scontate diciamo le caratteristiche del clima che negli ultimi, diciamo, 70-80 anni invece ci avevano accompagnati in maniera più o meno costante. Questo vuol dire che anche a livello di pianificazione, a livello di attività degli enti, dobbiamo cercare di essere il più possibile flessibili, perché ogni stagione, ogni anno ci mette di fronte a delle situazioni diverse alle quali occorre cercare di dare delle risposte in maniera, diciamo, pronta, ma che non sempre si riesce a razionalizzare con l'adeguata velocità, insomma.
Dunque lavora tanto per il Parco dell'Adamello. Ringraziamo i responsabili di servizio del parco, Guido Calvi, per questa intervista. Un buon lavoro, a risentirci.
Grazie mille, grazie, buon lavoro, buona giornata a tutti.